dalla rotta di Caporetto alla lotta contro il nazismo fino a diventare il presidente più amato dagli italiani. Il nostro appuntamento della top 5 sui 5 politici più meritevoli di essere ricordati nei libri di storia della Repubblica Italiana ci porta a conoscere la storia di Alessandro Pertini, detto Sandro, e lo facciamo insieme ad Antonio Maria Orecchia. Buongiorno Antonio e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Una vita quella di Sandro Pertini che in effetti è una vera e propria vita da romanzo, soprattutto nei primi anni della sua vita, dalla prima guerra mondiale alla seconda, è riuscito a mettere così tanti avvenimenti nella sua vita da riempire un libro.
Sì, Sandro Pertini è un personaggio veramente mitico per gli italiani. Non è un caso che molti lo ricordino affettuosamente definendolo il presidente più amato degli italiani, perché non solo la sua vita ma anche nel suo periodo della presidenza lui riuscì a dare una scossa molto forte ai riti del stanchi della politica, del politichese, e anzi ponendo le premesse per un cambiamento della politica che sarebbe avvenuto da lì a poco. Ma tornando indietro, Sandro Pertini è realmente uno dei simboli dell'Italia del Novecento, perché lui, nato nel 1896, partecipò alla Prima Guerra Mondiale e partecipò a diverse battaglie sull'Isonzo e soprattutto alla rotta di Caporetto, cosa che lui ricordò più volte anche durante gli anni della presidenza.
Ecco, Pertini nasce a San Giovanni di Stella il 25 settembre del 1896 e viene da una famiglia benestante, cosa che poi negli anni futuri riuscì perlomeno ad aiutarlo nei momenti economicamente difficili, visto la sua posizione di netto contrasto con il fascismo.
È vero, nacque da una famiglia benestante, ma il fatto di essere ligure, di Savona, frequentare Genova, frequentare luoghi dove gli strati più deboli della popolazione si vedevano esteticamente, lo portò anche più volte a dire: è proprio lì che ho iniziato ad amare gli strati più deboli della popolazione, la gente povera. Ed è da lì che nasce la sua forte convinzione socialista, perché lui rimase sempre socialista, nonostante poi negli anni dell'esilio, del confino, ebbe modo di frequentare e di conoscere bene, di diventare amico, per esempio, di Antonio Gramsci, cioè uno dei grandi leader del Partito Comunista.
Sandro Pertini è naturalmente la personalità di spicco del socialismo italiano. Qual è stato il suo percorso politico?
Dunque, il percorso politico di Pertini è praticamente un tutt'uno con la sua vita, perché lui già nel 1919 era diventato consigliere comunale, quindi appena poco più che ventenne. Poi però con l'arrivo del fascismo lui inizia appunto a essere antifascista sin da subito, si rende conto che il fascismo è qualcosa di sbagliato, è un male, e inizia la sua carriera politica antifascista immediatamente, tant'è che già nel 1926, pensate, Benito Mussolini diventa Presidente del Consiglio nel 1922, ma il regime vero, come lo intendiamo noi, inizia con le leggi fascistissime del 1925, e lui già nel 1926, quindi a 30 anni, era stato condannato a 5 anni di confino. Poi riesce a scappare, si rifugia prima a Milano, poi scappa in Francia dove incontra i primi esuli antifascisti, ma anche in Francia subisce 2 processi per la sua attività politica. E poi naturalmente uno come Pertini, che era un uomo fisicamente molto forte anche tra le altre cose, noi ce lo ricordiamo anziano e un po' gracile, invece era un uomo forte in gioventù, in Francia subisce 2 processi, torna immediatamente in Italia nel 1929 e lì nel 1929 viene processato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, addirittura viene processato e condannato a 11 anni di reclusione. Ne fa 7 in galera, pensate, 7 anni in galera, e poi viene condannato a 8 anni di confino a causa proprio delle sue condizioni fisiche che lo stavano portando a morire, insomma.
Prima parte della sua vita, perché ci metti già un po' soltanto a riuscire a ricordare quante volte è stato arrestato, quanti
esatto.
Anni di carcere ha passato, però il momento veramente in cui si sarebbe potuto avere la parola fine alla storia di Pertini è arrivato proprio verso la fine del regime fascista, quando venne riarrestato proprio dalle SS e condannato a morte.
Esatto, viene catturato dalla SS e condannato a morte, però con una evasione che ha veramente, fossimo in America ne avrebbero fatti una decina di film, riesce a fuggire e a evadere dal carcere insieme a Giuseppe Saragat, tra l'altro. C'è anche lui un futuro Presidente della Repubblica e anche lui un leader socialista molto importante. E la storia della sua evasione l'ha raccontata lui in un'intervista a Oriana Fallaci, alla mitica Oriana Fallaci, in cui lui raccontò che i suoi compagni falsificarono i documenti e si presentarono al carcere con i documenti falsi di scarcerazione e riuscirono a farlo scarcerare. È una vicenda veramente da film hollywoodiano, insomma. Ma comunque, tanto per dire, a parte la questione hollywoodiana, Sandro Pertini è insignito della medaglia d'oro al valore per la resistenza, perché ancora prima lui fu uno dei pochi che difesero Roma durante la fuga del re dopo l'8 settembre del 1943.
A proposito della difesa di Roma, un episodio probabilmente uno dei più bui della storia di Sandro Pertini, cioè l'attentato di Via Rasella e le sue conseguenze. Nell'attentato di Via Rasella i partigiani uccisero 33 soldati tedeschi e il giorno successivo ci fu la rappresaglia dei nazisti con l'eccidio delle fosse ardeatine. Morirono 335 persone, tra i quali prigionieri politici, ma anche persone normali che vennero rastrellate a Roma proprio in questa occasione.
Sì, questo mostra quanto Sandro Pertini fosse un essere umano moralmente integerrimo, perché questo fu Sandro Pertini. Perché? Perché è molto probabile che lui, che non era stato messo a conoscenza dell'attentato di Via Rasella, perché l'attentato di Via Rasella, come è noto, fu organizzato dai gappisti, cioè dai partigiani comunisti, ma è molto probabile che lui avesse contestato dopo l'attentato, avesse contestato con forza questa decisione, perché, come è noto, si mettevano a rischio anche i civili. Ma questo non toglie che nelle sue dichiarazioni pubbliche, pur di difendere la moralità e l'unità della resistenza, lui avesse sempre comunque preso le difese dell'attentato. Ma più di un biografo di Sandro Pertini sostiene che lui fosse contrario.
Antonio, finisce la guerra, come procede la vita di Sandro Pertini?
Beh, Sandro Pertini, ovviamente, essendo un uomo politico, ma un uomo di quelli che intendeva la politica come un servizio per il bene degli altri, diventa deputato all'Assemblea Costituente e quindi contribuisce alla scrittura della nostra Costituzione. Nel 1948 viene eletto senatore della Repubblica e poi praticamente sarà sempre rieletto fino al 1976, perché poi due anni dopo diventa Presidente della Repubblica. Quindi praticamente passa la vita in Parlamento, ma contemporaneamente si occupa anche di giornalismo e scrive molto, anche perché durante gli anni della resistenza e della clandestinità lui nel Nord Italia aveva ricevuto l'incarico di costruire, mettiamola in questi termini, la stampa clandestina socialista. Quindi la sua vita è una vita da uomo politico. Però io terrei a citare, se posso permettermi e farvi perdere un secondo, a citare un commento di uno che certo socialista non era, come Indro Montanelli, il quale già nel 63 aveva sostenuto che criticare Pertini era sbagliato, perché, diceva Montanelli, qualsiasi cosa esca dalla sua bocca odora di onestà. E questo giudizio dato da uno che certo socialista non era e neanche di sinistra, a mio parere ha un suo certo valore.
Veniamo allora a quello che è il canto del cigno di Pertini, ma anche il Pertini che ci ricordiamo di più, il Pertini come presidente più amato degli italiani. Diventa il settimo presidente della Repubblica nel 1978 a seguito proprio delle dimissioni di Giovanni Leone. E anche in questo caso, dicevi prima, figura di spicco ma non a rivista, non è un nome che viene spinto come prima. Si tratta di una scelta difficile quella della sua presidenza.
Esatto, perché Sandro Pertini era il contrario di quello che stava un po' accadendo in Italia, se vogliamo essere un po' critici, cioè il trionfo della partitocrazia. Ed è così interessante la sua vicenda, perché? Perché quello che diventerà il presidente più amato degli italiani in realtà non era neanche la seconda scelta del Parlamento, non era proprio una scelta, nel senso che l'Italia in gravissima crisi Aldo Moro era stato ritrovato un mese prima praticamente morto in mezzo in via Caetani tra la sede della DC e quella del PC. C'era stato lo scandalo della Lockheed, cioè con politici che sembrava avessero preso delle tangenti, e per quell'Italia questo era uno scandalo molto forte. Insomma, l'Italia era quasi al tramonto degli anni di piombo, di un decennio terribile, terribile, e Sandro Pertini non è il candidato di nessun partito, tantomeno del suo partito, perché Craxi e Pertini non si amavano moltissimo. Eppure il candidato della DC, che era Gonella, Guido Gonella, anche un altro uomo di grande valore, e quello del Partito Socialista, che era in teoria prima Nenni, poi Giuliano Vassalli, non riescono a ottenere il quorum necessario. E così solo al 16° scrutinio, l'8 luglio del 1978, Sandro Pertini, insomma, la cui candidatura era a questo punto praticamente l'unica accettabile da tutti i partiti dell'arco costituzionale, peraltro compreso il Partito Comunista, bene, diventa Presidente della Repubblica con 832 voti su 995, cioè una maggioranza incredibile. Ed è però il simbolo di qualcosa che sta cambiando, intanto perché era un socialista e in secondo luogo perché non era un uomo della partitocrazia.
Perché Pertini diventò il presidente più amato degli italiani? Cosa portò di nuovo nel discorso politico?
Ecco, innanzitutto perché lo scrisse anche Umberto Eco già ai tempi. Sandro Pertini rifiutò di fare il presidente notaio, come invece era accaduto agli altri presidenti della nostra Repubblica, a cominciare da Einaudi, piuttosto che Gronchi, piuttosto che lo stesso Saragat, per non parlare di Leone. Cioè Sandro Pertini interveniva, e interveniva sui mass media, e interveniva con un linguaggio che era il linguaggio degli italiani. Cioè era il linguaggio che magari i politici facevano fatica a comprendere, ma che gli italiani comprendevano perfettamente. È entrata nella storia la sua sfuriata dopo il terremoto dell'Irpinia, quando lui in televisione si lamentò e anzi protestò furiosamente contro, diciamo così, il mondo politico per il ritardo nei soccorsi che non erano appunto stati dati alla popolazione dell'Irpinia durante il terremoto.
Qui non c'entra la politica. Qui c'entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. Perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi.
Ma l'immagine icona della presidenza Pertini, quella che rimane fissa negli occhi degli italiani, è quella di Sandro Pertini durante la finale del 1982 dei campionati del mondo tra Italia e Germania, partita tra l'altro carica di significati anche per lui, che si alza in piedi ad esultare. Questo è il Pertini che ci si ricorda.
Il presidente accompagna la nazionale di calcio nella finale di Coppa del Mondo tra Italia e Germania. Sarà protagonista più dei giocatori.
Cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi.
Esatto, quello è considerato da molti studiosi, non solo di storia contemporanea politica, ma anche studiosi dei mass media, che è diventata un po' il simbolo dell'Italia vincente. Siamo nel luglio del 1982, l'Italia sta uscendo da questo decennio, come dicevo, terribile del terrorismo, e dopo gli anni bui, tristi, con tanti morti del terrorismo, beh, quello diventa il simbolo dell'Italia vincente, il simbolo che l'Italia ce l'aveva fatta e adesso voleva ricominciare. Pertini che si alza e davanti al re di Spagna e al cancelliere tedesco dice in mondovisione, scuotendo il dito, non ci prendono più. In quel momento aveva segnato Alessandro Altobelli il 3-0. Beh, quello diventa il simbolo dell'Italia vincente, dell'Italia che è uscita da questo periodo buio e dell'Italia che vuole ricominciare a vivere e a esistere.
Pertini è incontenibile. Dice, ormai non ci riprendono più.
Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Punteggio!
Se il simbolo di questa Italia vincente fosse un partigiano, uno di quelli che aveva contribuito a sconfiggere il passato fascista e nazista e a ricostruire l'Italia della democrazia, faceva acquisire un maggior significato proprio al momento. E io concordo da storico con questa immagine.
E 8 anni più tardi, all'età di 94 anni, Sandro Pertini morì a Roma. Antonio Maria Orecchia, grazie per aver ripercorso con noi le tappe della vita di Sandro Pertini.
Grazie a voi, grazie a tutti e alla prossima puntata.